buon pomeriggio da Valentina Bensi
e da Giovanni Conti.
Siamo arrivati a una nuova puntata di Voi che sapete. Oggi ci occupiamo di jazz, ma non del jazz che conosciamo tutti né della sua musica, ma di scritti sul jazz. Partiamo da una recente pubblicazione che si intitola Variazioni sul jazz, critica della musica come merce, per parlare degli scritti, dei brevi saggi dedicati dal filosofo Theodor Adorno alla musica jazz. Per farlo abbiamo con noi i docenti universitari che si sono occupati della prefazione e della postfazione del volume. Saluto subito Giovanni Matteucci, docente professore ordinario di estetica all'Università di Bologna. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche Stefano Marino, professore associato di estetica sempre all'Università di Bologna. Benvenuto.
Salve, grazie, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, allora stiamo partendo con questo tema che è stato davvero all'epoca qualcosa di abbastanza, non posso dire rivoluzionario, però sicuramente ha destato molte critiche, molti pareri, è stato qualcosa di importante, perché ricordo che gli scritti di Theodor Adorno uscirono tra il 1933 e il 1953. Siamo quindi in un momento in cui, soprattutto in America, ricordo che Adorno era emigrato in America, ovviamente come moltissime altre figure importanti del Novecento, e lì un po' nel momento proprio, non so, di Gershwin, ecco, di qualcosa che stava prendendo piede in modo deciso, Theodor Adorno si posiziona in modo critico su questi scritti. Nel Zeitschrift für Ästhetische und Allgemeine Kunstwissenschaft scrive proprio del jazz e insomma i termini però sono difficili. Perché Adorno si posiziona in qualche modo contro questo genere musicale? Direi di partire subito con un inquadramento storico anche di questo fenomeno, e lo farei subito con il professor Matteucci.
Intanto grazie per l'invito a parlarne, perché credo che sia uno tra i momenti più interessanti della riflessione di Adorno e in generale quindi anche del pensiero novecentesco. Questi scritti, per quanto brevi, sono scritti a mio parere molto, molto utili, non da ultimo proprio per il loro carattere fortemente polemico, non direi soltanto critico, no? Perché è evidente che anche poi i giudizi che sono stati espressi sulla posizione adorniana dovuti a questa vis polemica che non è assolutamente secondaria. Adorno ha una tesi molto tranchant sul jazz, dice che il jazz non ha futuro, dice che è già morto, già negli anni 30 diceva questo, però bisogna capire cosa intende. Io in uno slogan lo riassumerei così: Adorno non comprende il jazz ma lo capisce, voglio dire, non ha interesse a comprendere un fenomeno musicale a cui riconosce una grande importanza e rilevanza sociale, non ha intenzione di comprenderlo perché non lo vuole giustificare per dargli delle ragioni di continuare a perseverare nei propri punti di difetto, secondo lui, e quindi lo capisce molto bene, perché come dire, svela una certa logica che si nasconde in questo tipo di musica, che è una logica che genera, promette ciò che non può mantenere. Ecco che cos'è. Di fatto io l'immagine che darei di Adorno nei confronti del jazz è quella dell'amante tradito per certi versi, perché se promette emancipazione, poi in effetti genera alienazione. Questo, qui sta il gioco. E allora è chiaro che per uno che ama il jazz come me, una posizione del genere mette in imbarazzo, perché ovviamente, però tutto sommato spinge a riflettere e anche a capire cosa significa produrre davvero musica libera, che vuol dire musica che sia musica. Forse quello che detestava di più Adorno è che lo si chiamasse jazz, in questo modo etichettando un genere musicale che come tale risponde a logiche che sono estranee alla musica, perché sono logiche di mercato, logiche di altro genere, insomma. Io in generale direi questo. Poi c'è tutto un discorso da fare, sarebbe tutto da fare, quale jazz avesse in mente Adorno, e qui le cose diventano complicate. Stefano Marino, che è qui anche lui ospite, ha approfondito bene questi aspetti, cioè Adorno non segue il jazz nelle sue evoluzioni più innovative, perché vede che comunque risponde a questa logica generale, che è una logica appunto di una promessa destinata a non essere davvero mantenuta, ma non nel senso alto dell'estetico, come dice lui, ma proprio perché si presta ad un ammiccamento verso meccanismi esterni al musicale come tale. Insomma, ecco, questo è il punto.
Professor Matteucci, prima di passare la parola al professor Marino, lei ha detto che Adorno comprende il jazz, ma non lo giustifica. Però, ovviamente lei è l'esperto e ci affidiamo al suo giudizio, però come porci di fronte a questi toni severi, a questa perentorietà e questa mancanza di, oserei dire, affabilità con cui tratta l'argomento? Se non si considerasse poi quello che avete scritto voi nella prefazione e nella postfazione, che è un capolavoro perché ci avete aiutato a comprendere tantissimo la posizione di Adorno, diremmo che siamo di fronte a un atteggiamento fortemente ottuso, irritante, tant'è che non sono pochi quegli studiosi e anche musicisti che sono arrivati a dire che le posizioni di Adorno sono le più errate per quanto riguarda il jazz, e soprattutto naturalmente un certo tipo di jazz. Bisogna fare anche i conti con quello che diceva lei: il jazz che ascolta Adorno non è il jazz che ascoltiamo noi, in qualche modo. Ecco.
Sì. No, è vero, si può parlare anche di essere di una specie di ottusità di Adorno, di refrattarietà, diciamo così, di Adorno a seguire questo, però appunto, come dicevo, non lo comprende, ma lo capisce. Cosa vuol dire? È un grande fraintendimento produttivo quello che ci offre Adorno, e quindi diventa una, ed è forse per questo che ha, come dire, attirato così tanta a sua volta polemica e rifiuto di comprensione da parte di coloro che invece amano il jazz senza riserve. Ecco, io credo che Adorno in questo caso sia proprio utile, come fa spesso nelle sue posizioni perentorie, talvolta sembra quasi unilaterali, e io però non ci trovo questo. Il suo gioco è questo proprio di creare una specie di sponda durissima con cui bisogna fare i conti. E allora, per esempio, cosa vuol dire che secondo me lo capisce bene? Lo capisce perché ci fa riflettere sul fatto che quando il grande jazzista, no, invece che lavorare sul materiale musicale come tale, che era quello che Adorno voleva che succedesse in musica, si mette a, come dire, giocare con standard sin troppo noti, si mette a blandire il pubblico offrendo proprio quello che il pubblico si aspetta, e questo lo fanno anche purtroppo i grandi jazzisti, in quel momento viene meno al suo compito di musicista. Infatti quello che io ho provato a dire anche nella mia introduzione, la ringrazio per l'apprezzamento, è proprio questo: se il jazz smette di fare il jazz, è musica straordinaria anche per Adorno, per le stesse ragioni che Adorno mette in rilievo. L'importante è smettere di fare il jazz, cioè di assumere quella posa, come dire, consumata, quella posa codificata, che fa rientrare persino una musica che doveva essere la musica della liberazione degli afroamericani, eccetera, eccetera, trasformare tutto quello invece in uno strumento di asservimento a, come dire, forme di mercificazione che sono dominate da tutt'altro che da coloro che vogliono l'emancipazione degli oppressi. Questo è il vero punto di Adorno, no?
Beh, chi non ha riconosciuto la celeberrima Summertime da Porgy and Bess di George Gershwin con qui l'orchestra del Met, James Lewine, la voce meravigliosa di René Fleming. Beh, siamo nel 1935 con quest'opera di Gershwin, e proprio in questo momento che storicamente Theodor Wiesengrund Adorno comincia a scagliarsi, come giustamente diceva il professor Matteucci, contro il genere musicale del jazz. Perché succede tutto questo? Beh, nei suoi scritti Adorno si scaglia contro il jazz che definisce una zeitlose mode, cioè una moda senza tempo, fuori dal tempo in qualche modo. Ed è abbastanza curioso interrogarsi su questo, perché in realtà poteva Adorno anche scagliarsi contro altri fenomeni musicali, non so, la dodecafonia, la neue Musik, insomma, ce n'erano eventualmente di temi su cui non essere proprio pienamente d'accordo. Ecco, perché allora Theodor Adorno sceglie proprio il jazz? Questa è la domanda che vorrei porre al professor Stefano Marino.
Sì, intanto grazie per l'invito e anche per l'apprezzamento poc'anzi espresso per la mia postfazione, quindi ringrazio come professor Matteucci anche io per questo. La sua domanda è estremamente interessante, e anche perché spinge a effettuare una sorta di contestualizzazione generale, che secondo me è molto utile e molto importante, degli scritti sul jazz di Adorno, che fra l'altro si ricollega anche ad alcune cose che sono emerse prima, quando è stato detto che gli scritti di deposizione di Adorno sul jazz sono a volte irritanti. Sì, condivido e concordo assolutamente. E in un certo senso aggiungerei che era uno degli obiettivi di Adorno come musicologo e come filosofo. Una filosofia, forse da questo punto di vista Adorno appartiene a un'epoca diversa, in cui la filosofia, ma anche l'arte, mirava a irritare o a suscitare le vertigini, come dirà Adorno in Dialettica negativa. Dunque nulla di strano da questo punto di vista, e aggiungerei che, visto che lei appunto poneva un certo tipo di domanda, irritanti a volte sono anche le prese di posizione di Adorno nei confronti della Neue Musik, delle forme di avanguardia di quella che chiamava musica seria. Dunque il jazz non è l'unico bersaglio di Adorno. E lo stesso Schoenberg, che pure è il musicista, uno dei musicisti più amati da Adorno, era irritato da alcuni aspetti della sua interpretazione filosofico-sociologica della atonalità e della dodecafonia. Questo proprio perché è una, come venne detto già alla fine degli anni 50, una musicologia filosofica, quella di Adorno, che con pretese che forse sono più proprie di certa filosofia della musica odierna, ma all'epoca lo erano, mirava a cogliere, a capire, come diceva il professor Matteucci, decifrare, come si esprimeva Adorno, il contenuto di verità dei fenomeni culturali di volta in volta presi in esame. La verità o la non verità, per usare una dicotomia cara ad Adorno. Ecco, questo atteggiamento a volte irritante o comunque che però è sintomo di una penetrazione dei fenomeni, è un atteggiamento penetrante nei confronti del jazz, della musica di Stravinsky, che è parimenti criticata da Adorno, o della dodecafonia. Ecco, è un qualcosa che appunto appartiene agli strumenti, al tono, all'atteggiamento di una filosofia della musica che da questo punto di vista non va confusa va capita con nella sua specificità, non va confusa con, anche nel caso di scritti sul jazz, con una critica con altre pretese e ambizioni.
Ecco, professor Marino, leggendo sia lo scritto del professor Matteucci che citavo prima, ma anche il suo, a parte il fatto che mi ero immaginato che il professore ordinario assumesse una posizione più critica, invece è stato il più tenero nei confronti di Adorno e viceversa, ma leggendo il suo disagio, professor Marino, mi sembra di capire che lei sposi un po' la teoria che Adorno abbia sbagliato obiettivo in qualche modo.
Ma in realtà, intanto grazie per la lettura attenta del mio scritto e di quello del professor Matteucci, che come dire, col quale concordo appieno. Ci sono delle leggere sfumature nella diversa interpretazione, ma non più di quello. Per quanto mi riguarda, credo che Adorno abbia, riguardo al jazz e alla popular music, che è argomento del suo saggio famoso e tuttora importante in questo campo, del saggio del 1941, in cui dà veste più sistematica a una serie di osservazioni che ha sviluppato a partire dalla metà degli anni 30, come ricordavate giustamente prima. E penso che Adorno abbia sviluppato degli strumenti analitici per la popular music, che per lui comprendeva anche il jazz. Su questo naturalmente si può discutere, anche su quale jazz vada assimilato o compreso nella popular music, è una questione naturalmente di cui da approfondire eventualmente. Comunque per Adorno il jazz apparteneva al campo della popular music, che lui analizzava con gli strumenti, con le categorie della standardizzazione e della pseudo-individualizzazione, sostenendo che la popular music sia caratterizzata da questi aspetti. Bene, io ritengo che questi strumenti siano molto, molto calzanti, molto penetranti e ancora molto attuali. Forse potremmo aggiungere purtroppo, nel senso che molta produzione musicale popular è effettivamente... può essere descritta, può essere capita, può essere afferrata, con, dunque definita come standardizzata, il che poi si collega alla questione della mercificazione dell'industria culturale, questioni che sono già state ricordate rapidamente. Ritengo che Adorno un po' se ne accorge. Nel 1962, nel capitolo sulla musica leggera della introduzione alla sociologia della musica, ribadisce le sue posizioni a distanza di diversi decenni, quindi, ma introducendo delle troppo lievi, secondo me, però comunque introducendo delle sfumature un po' diverse sulla possibilità che la popular music, che per lui comprende anche il jazz, pur servendosi di un materiale musicale standardizzato, possa talvolta servirsene in maniere, usando un termine un po' più semplice, insomma, maniere originali. Ecco, credo che una parziale revisione della posizione di Adorno, mantenendo però i suoi strumenti analitici, possa essere molto utile. Io ho provato a farlo in alcuni miei lavori sull'argomento, per comprendere anche un repertorio popular più recente, dei decenni successivi anche alla morte di Adorno.
Once lived a lovely charmer, swimming in the Rhine. Her figure was divine. She had a yen for all the sailors, fishermen and gobs and whalers. She had a most immoral eye. They called her Lorelei. She created quite a stir, and I want to be like her. I want to be like the girl on the river, who sang her songs to the ships passing by. She had the goods and how she could deliver. She used to love in a strange kind of fashion, with lots of hey, holy ho, hidey high. And I can guarantee I'm full of passion, like the Lorelei. I'm treacherous, you're, and I just can't hold myself in check. I'm lecherous, you're. I wanna bite my initials on a sailor's neck. Each affair had a kick and a wallop. For what they craved, she could always supply. I wanna be just like that other trollop, the Lorelei.
Di The Lorelei, la voce di René Fleming. Questa era una canzone tratta dal musical Pardon My English del 1933 di George Gershwin, qui la Staatskapelle Dresden è diretta da Christian Thielemann, un disco Deutsche Grammophon del 2014. Dunque, stiamo parlando di jazz, lo facciamo in una veste critica, vista la recente pubblicazione di Variazioni sul jazz, critica della musica come merce, gli scritti di Theodor Adorno, pubblicati da Mimesis, la collana diretta da Giovanni Matteucci, che è oggi nostro ospite. Allora, il jazz che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato adesso, fra Porgy and Bess e The Lorelei, siamo proprio nel 1933, l'anno in cui Adorno comincia a scrivere criticamente sul jazz, e lo farà fino al 1953. Forse il jazz che intende Adorno era più che una critica contro il genere musicale, ma una critica alla commercializzazione. Questa canzone che abbiamo sentito, scritta da Ira Gershwin, il fratello di Gershwin, che assieme a Irving Berlin erano i maggiori scrittori di songs per i musical, che in quel momento cominciavano a imporsi davvero in modo imponente nell'America degli anni 30, davano veramente forma a questa sorta di commercializzazione della musica, che io penso fosse quello l'aspetto che più dava fastidio ad Adorno, proprio per il fatto di non riportare il jazz, come diceva lui, quello proprio naturale, con la sua genuinità, diceva, afroamericana, ma piuttosto riproduceva il sistema vigente americano, che puntava subito alla commercializzazione. Come si inserisce, secondo il professor Matteucci, questa criticità nel pensiero di Adorno?
È un punto estremamente interessante, perché se noi vogliamo capire la prospettiva adorniana dobbiamo renderci conto che lui resta fedele al fenomeno come tale, e se il fenomeno è la materialità del musicale, le forme che noi sovrapponiamo a questo materiale rischiano sempre di essere delle distorsioni. Il punto è sempre questo, cioè Adorno mette in imbarazzo, perché diventa addirittura urticante quando si insinua nella discrasia tra forma e materiale e li divarica il tutto e ci mette a nudo nella nostra comprensione o tentativo di comprensione del fenomeno stesso. Per cui si misura con i fenomeni con la lucidità proprio dell'analista critico che cerca di individuare queste fessure, questi punti di frattura. Però attenzione a non vedere in Adorno una eccessiva coerenza alle proprie idee. Stefano Marino prima ricordava che se noi poi valutiamo l'intero arco complessivo del pensiero di Adorno sul fenomeno estetico, scopriamo delle pagine straordinarie in cui ci viene detto addirittura che l'estetico ha il suo riscatto al di fuori dell'arte. Nel saggio del 66 lo dice chiaramente. Cosa significa questo? Vuol dire che Adorno non si contrappone al jazz, alla musica popular o ad altri generi musicali con la spocchiosità di chi invece vorrebbe solo musica seria. Lo fa nell'intenzione di dare davvero l'indicazione del punto di fuoriuscita di questi fenomeni da una loro segregazione all'interno di una costruzione formale del mercato. Per cui l'operazione, per esempio, che fa Gershwin, che per noi è sublime assolutamente, è di fatto quasi l'opposto di quello che cerca di fare Adorno, è il rovescio di quello che fa Adorno. Non si tratta di rendere palatabile, commestibile qualcosa come il jazz in sale da concerto per la musica classica, si tratta di restituire la forza dirompente di ciò che è davvero storicamente materiale in un certo momento, ma anche nelle sue dissonanze profonde, e questo ci mette in forti difficoltà. È uno sprone a riflettere che ci mette davvero sempre in difficoltà.
Professor Marino, andiamo verso la chiusura, abbiamo pochissimo tempo. A me pare di capire che in fondo non si tratta solo di problemi legati all'estetica. Che ruolo ha giocato il contesto politico in cui tutta l'Europa si incamminava in quel periodo?
Sì, questa è un'ottima domanda. Io direi che Adorno è un autore particolarmente complesso, spesso ostico, ma per questo è anche fra i più affascinanti, credo, del Novecento. Continua ad affascinarci proprio perché nessuno dei campi del suo pensiero, che sia l'estetica, che come ricordava il professor Matteucci, poi non significa solamente filosofia dell'arte, nel caso di Adorno, ma che sia anche l'etica, la riflessione sociale, politica o altro, ecco, nessuno dei campi degli ambiti del suo pensiero è disgiungibile dagli altri, e questo è naturalmente molto, si collega molto bene a ciò su cui lei mi sollecita, vale a dire il determinante per una teoria come quella di Adorno, una teoria critica come quella di Adorno, è determinante l'influsso, ed è un influsso consapevole, qualcosa di cui Adorno è consapevole, l'influsso della storia sullo sviluppo delle proprie idee, qualcosa che il filosofo non può, deve elaborare appunto a un livello superiore di consapevolezza. E qui si porrebbe, ma credo non ci sia il tempo, la questione, per esempio, la famosa questione di Auschwitz, dunque di cosa una tragedia storica senza precedenti, un evento che Adorno, al quale Adorno sfugge tramite l'emigrazione, riuscendo appunto a sopravvivere, cosa implica come conseguenze anche per il pensiero, persino sul pensiero metafisico, come cosa su cui Adorno rifletterà. Dunque direi che l'influsso del contesto storico è sicuramente importante, ma da tenere in considerazione non come un condizionamento immediato, ma sempre in maniera mediata, direi questo.
Beh, una riflessione sicuramente interessante che appunto ci riporta a questa analisi filosofico-teoretica degli scritti sul jazz di Adorno. Questa era una nostra appunto riflessione assieme ai nostri ospiti su Variazioni sul jazz, critica della musica come merce, Mimesis editore. Io ringrazio il professor Giovanni Matteucci per essere stato con noi.
Ringrazio tutte e tutti voi per aver ascoltato gentilmente.
E grazie anche a Stefano Marino per essere stato con noi.
Grazie mille anche da parte mia.
Ed un cordiale saluto da Valentina Bensi.
Rete 25.